Ringraziamo anticipatamente tutto quello che ci dirai. Suora missionaria
francescana di Susa.
Di Susa. Però non sei torinese, sei?
Sono della Lombardia, della provincia di Lecco. Gioco in casa.
Giochi in casa.
Di solito in casa si vince.
Bene, bene. Intanto sono contentissima che si dà voce ad una donna per parlare di una donna, non perché gli uomini non sappiano parlare bene delle donne, tra parentesi, non so se è vero o no, comunque, ma perché è bello sentire una donna che parla bene di una donna, questo è un miracolo ancora più grande, Lanciamoci con questa battuta. Però a parte gli scherzi, penso che sia una grazia grande inserire in questo percorso che state facendo la figura di Chiara. Dicevo prima a padre Ringo, a fra Ringo, che non è così scontato dare voce a questa figura, a Santa Chiara, perché comunque gli uomini prendono gran parte della voce, per cui è bello poter dedicare una serata tutta intera a questa grande donna di nome Chiara, che fa parte appunto della storia del francescanesimo. Anzi, è grazie anche a Chiara che si è sviluppato questo francescanesimo, perché Chiara e Francesco camminano insieme. Non solo Chiara ha avuto bisogno di Francesco, ma anche Francesco ha avuto bisogno di Chiara. Quindi si sono completati, si parla di questa complementarietà, di questa reciprocità tra maschile e femminile anche all'interno della Chiesa, anche all'interno della spiritualità francescana, e questo è bellissimo. Intanto, parlare di Chiara, uso un po' questa immagine, è come scalare una montagna. Penso che chi di noi ha provato a scalare una montagna sa quanto è faticoso scalare la montagna, ma quanto è bello quando si arriva in cima e poter vedere il frutto del cammino che hai fatto. Ecco, questo è quello che ci consegna Chiara, è una sintesi della vita di Chiara. Chiara ha scalato una montagna nella sua vita, è stata la montagna della fede, è stata la montagna dell'amore, è stata la montagna di tutto quello che il Signore gli ha proposto, di grandioso ma anche di piccolo, perché ha saputo vivere in modo grandioso le cose piccole di ogni giorno. Noi pensiamo che la santità sia fare miracoli, sia essere sulla bocca di tutti, sia essere situati su un altare. Non è proprio così. La santità è saper attirare lo sguardo di Dio nelle piccole cose. Quindi, donne, noi siamo sante come Chiara quando sappiamo stirare con amore le camicie, quando sappiamo cucinare con amore. Chiara ci insegna questo, ci consegna questo questa sera, fare le cose belle, piccole, piccolissime di ogni giorno, invisibili di ogni giorno, sapendo che quelle cose costruiscono la santità se messe nel cuore di Dio. Chiara, la mamma di Chiara profetizza su di lei ancora prima che Chiara venga alla luce. La mamma, di nome Ortolana, poco prima di partorire, davanti al crocifisso, mentre stava pregando all'interno di una chiesa, quando appunto era incinta e vicina al parto, dentro di sé sente queste parole: verrà al mondo una luce che renderà più chiara la luce stessa. Verrà al mondo una luce che renderà più chiara la luce stessa. Ecco perché mamma Ortolana decide di chiamare sua figlia Chiara, perché ha una profezia che gli viene messa tra le mani, che questa: nascerà una luce. Chiara quindi è luce. Come ciascuno di noi è chiamato ad essere luce nella propria quotidianità, dicevo all'inizio, anche piccola. Questa donna, Chiara, potrebbe essere si sente? No, devo alzare il microfono. Ok. Potrebbe essere descritta con diversissimi aggettivi. Per esempio, Chiara sappiamo che era una bella donna, viene descritta come una donna bella. Chiara viene descritta come una donna accogliente, come una donna generosa. Chiara viene descritta come una donna servizievole, intelligente, una donna feconda, feconda perché sarà seguita da tantissime altre donne che sceglieranno di fare la vita che sta facendo lei. Ma c'è un aggettivo che può riassumere in modo completo questa femminilità e questa santità di Chiara, è l'aggettivo forte. Ecco perché questa sera vogliamo parlare di Chiara come donna forte. Chiara come donna forte. Forte perché? Forte non perché, scusate il giro di parole, non perché non abbia vissuto anche lei la debolezza o la fragilità umana. L'ha vissuta anche lei. L'ha vissuta anche lei, prima di tutto fisicamente, perché non so se lo sapete, ma Chiara ha passato metà della sua vita a letto, inferma, quindi ha toccato con mano nella sua carne, sulla sua pelle, cosa voleva dire essere fragili a livello fisico. Quindi non parliamo di una donna forte perché è stata forte a livello fisico, non parliamo di una donna forte perché non abbia vissuto le sue debolezze, parliamo di una donna forte perché è stata consapevole, pienamente consapevole di tutte le sue fragilità, di tutte le sue debolezze messe nelle mani del Creatore, di colui che l'ha plasmata così com'era. Quindi anche noi siamo invitati da Chiara ad essere consapevoli delle nostre debolezze fisiche, spirituali, caratteriali, tutte quelle debolezze che abitano la nostra vita. Però siamo chiamati a essere persone forti, cioè persone che accolgono queste debolezze e le gettano nelle braccia di Dio, che ci rende forti. Infatti c'è un passo di San Paolo dove si dice: tutto posso in colui che mi dà forza, tutto posso in colui che mi dà forza. Chiara ha vissuto anche lei tutte le sue paure, tutte le sue fragilità, e poi le vedremo. Vorrei fare semplicemente una carrellata di quelle che possono essere le paure che abitano la nostra vita, anche per sentire questa donna vicino a noi, perché molte volte quando parliamo dei santi diciamo sì sì, i santi sono là e noi siamo qua, ma non è proprio così, non è così, perché Chiara è molto vicina alla nostra realtà. Ci sono tantissime paure che abitano le nostre relazioni, che abitano le nostre vite, la nostra quotidianità. Proviamo a pensarci, la paura di non essere capace. Quante volte ciascuno di noi sta facendo una cosa e all'improvviso è assalito dalla paura di non essere capace, di non essere all'altezza di fare quella cosa. Oppure la paura di essere indegni. Non ci sentiamo degni. Magari ci viene chiesto un servizio, ci viene chiesto qualcosa e diciamo: proprio io? No, forse ti sei sbagliato a chiedere a me. Io sono indegno di fare quella cosa. E c'è la presunzione dell'indegnità, che è quella tentazione di tenerci stretti i nostri peccati e di pensare che la nostra debolezza sia molto più grande della potenza e della misericordia di Dio. Questa è una paura, sapete, è una paura che ci blocca. Oppure la paura di non soddisfare a sufficienza le aspettative che gli altri pongono su di noi. Quante aspettative gli altri pongono su di noi? Il marito sulla moglie, la moglie sul marito, i fratelli sulle sorelle, le sorelle sui fratelli, i genitori sui figli, i figli sui genitori, e poi queste aspettative ci deludono. Le vedremo anche nella vita di Chiara. La paura di fallire. Sto iniziando un qualcosa, sto intessendo una relazione, sto iniziando un nuovo lavoro, una nuova attività, ho paura di fallire. Perché? Perché la palla di cristallo nessuno di noi ce l'ha in mano. E quando iniziamo a fare qualcosa, siamo davanti a ciò che è ignoto, a ciò che nessuno di noi può controllare. I risultati non possiamo saperli in anticipo. E molte volte noi viviamo questa paura. La paura di non sapere dove quello che sto vivendo mi porterà. Pensate anche a quando uno è giovane e si trova davanti alla sfida di una scelta universitaria, a quando uno esce dall'università e si trova davanti alla sfida di cercare un lavoro, a quando uno si sposa e si trova davanti alla sfida della fedeltà, del progetto matrimoniale, a quando uno diventa anziano e dice: e adesso? C'è anche la paura dell'incomprensione, la paura della solitudine. Queste sono tutte paure che ha vissuto anche Chiara nella sua vita, perché era una donna normalissima. E che cosa l'ha resa forte? Il coraggio che lei attingeva dalla preghiera. Donna forte non perché non paurosa, no, ma perché prendeva coraggio dalla preghiera, dall'incontro con Cristo. E questo è un altro messaggio che questa donna ci dà: forte perché coraggiosa, coraggiosa perché attinge questo coraggio da Cristo. Sapete che nella nostra vita ci possono essere tre tipi di coraggio. C'è un coraggio che può essere definito cattivo. Tutti noi possiamo essere coraggiosamente cattivi. Provate a pensare quando in noi, per esempio, sorge il pensiero di farla pagare a qualcuno. Non ditemi che non vi è mai capitato, perché questa è una cosa umana. Qualcuno ci ha fatto del male, volontariamente o involontariamente, e la nostra mente già dice: vedrai, vedrai che cosa ti capiterà. Se io potessi avere potere su di te in qualche modo, vedete che bel coraggio che ci esce, eh? Quante azioni coraggiose che ci escono in modo cattivo. Oppure ci può essere anche un coraggio stupido. Quando io, per farmi vedere, faccio delle cose stupide. Chiara non ci parla né di un coraggio cattivo e né di un coraggio stupido, ci parla di un coraggio buono, che è il coraggio di uscire da se stessi. E guardate che ci vuole tanto coraggio per uscire da se stessi ogni giorno, ci vuole tanto coraggio per sfidare il proprio egoismo. Chiara è donna coraggiosa proprio per questo, perché sfida il proprio egoismo. Vuole vivere matura nell'amore. E questo coraggio lo vive nelle relazioni, perché le relazioni sono quei doni che Dio ci dà per vivere la nostra vita. La nostra vita non è una vita aerea, è fatta tutti i giorni di incontri. Ed è proprio in questi incontri, in queste relazioni, che noi giochiamo il nostro coraggio e la nostra fortezza, proprio come è stato per Chiara, donna coraggiosa. E quali sono le relazioni in cui Chiara giocava il suo coraggio? Tre: la relazione con gli altri, la relazione con se stessa e la relazione con Dio. La relazione con gli altri, con se stessa e con Dio. Adesso cerchiamo di sviscerare queste relazioni in cui Chiara vive come donna forte. Prima di tutto, la relazione con gli altri. Chi sono gli altri con cui Chiara vive la sua fortezza? Prima di tutto, i suoi familiari. Chiara è nata in una famiglia come tutti noi, è cresciuta in una famiglia e ha avuto a che fare con i suoi familiari come tutti noi. Chiara è vissuta tra il 1193 e il 1253, figlia di Favarone di Offreduccio e di donna ortolana, di una famiglia nobile di Assisi. Già questo cosa ci dice? Ci dice che Chiara è cresciuta in una famiglia piena di ricchezze, di origine nobile, piena di ricchezze. E quindi Chiara era promessa sposa di un buon partito. Chiara non si è fatta suora perché non aveva la possibilità di sposarsi. Chiara non si è fatta suora perché non aveva la possibilità di gestire delle ricchezze. Chiara non si è fatta suora perché non aveva altre possibilità nella vita, ma perché ha capito che c'era una ricchezza più grande, Ha capito che c'erano delle possibilità più grandi in cui lei poteva giocare la sua vita. E per questo ha dovuto sfidare i suoi familiari, che l'avevano già promessa sposa ad un uomo. I suoi familiari che avevano gettato in lei già un progetto. Avete presente quando il papà e la mamma hanno su di te un progetto? Un progetto di studio. Ah, io ti auguro di fare quello che non ho potuto fare io. Quindi per essere felice devi diventare un bravissimo ingegnere. Per essere felice devi finire l'università, ti devi laureare. Per essere felice devi sposare quella donna o quell'uomo che piace a me. E quante volte i giovani rovinano la loro vita per seguire i sogni che non sono loro, ma sono i sogni dei genitori o delle persone a loro care. E poi ti trovi davanti a questi giovani e chiedi: scusa, ma qual è il tuo desiderio profondo? Non te lo sanno dire. Perché prima devono fare pulizia e devono purificare tutte le aspettative che i genitori hanno messo su di loro. Chiara ha vissuto in questo ambiente e siamo nel 1200, e ora siamo nel 2017, ma vedete che la storia si ripete. Chiara ha vissuto all'interno di queste relazioni. Gli psicologi direbbero: ha dovuto desatelizzarsi dalla sua famiglia per diventare donna libera, ma non è poi stato così scontato. Guardate che Chiara, quando ha deciso di intraprendere questa vita, è dovuta scappare di casa. La notte delle palme, Chiara è dovuta scappare di casa, perché i suoi non l'avrebbero mai accompagnata in convento. Mai e poi mai. Chiara ha dovuto affrontare i suoi sogni diversi dai sogni di quelli dei suoi familiari. Chiara ha dovuto lasciare delle ricchezze, quelle ricchezze che lei capiva che non riempivano la sua vita, quelle ricchezze a cui noi molte volte siamo attaccati. Provate a pensare quante volte nelle famiglie per delle eredità si litigano, ci si divide. Famiglie, persone, familiari che non si parlano più per un'eredità che è stata divisa male, oppure che è stata divisa bene ma non è che è stata pensata male, ci capiamo, no? Ci capiamo. Chiara è capace di andare oltre a queste ricchezze, libera di partire da casa, staccandosi dall'affetto dei suoi familiari, da quelle catene che avrebbero potuto imprigionare i suoi sogni, libera da quelle ricchezze che avrebbero potuto impoverire la sua vita e i suoi sogni. È stata capace di rientrare in se stessa e chiedersi: ma tu che cosa vuoi veramente dalla tua vita? Mettersi davanti al Signore come in uno specchio e dire: Signore, cosa vuoi da me? Qual è il sogno che può farmi diventare veramente felice nella mia vita? Non per niente, una delle frasi più belle che Chiara pronuncia è proprio questa: l'amore di Dio rende felici. Io spero che in questo salone tutti possiamo dire di essere felici. È l'amore che ci rende felici, è l'amore che ci realizza. È l'amore in cui noi possiamo giocare totalmente la nostra vita. È l'amore. Non sono i soldi. Non sono i soldi. Non sono neanche i sogni che gli altri mettono su di noi. È l'amore che ci rende felici. Chiara quindi ci invita a fare chiarezza dei nostri desideri e di purificare anche le nostre relazioni e chiederci: ma le nostre relazioni ci stanno incatenando in questo momento? Guardate che ci sono delle relazioni che ci incatenano, che non ci rendono liberi davvero. Ci sono delle relazioni che ci rendono schiavi, perché non sono relazioni basate davvero sull'amore, ma sul tornaconto. Chiara vive la sua fortezza non solo con i suoi familiari, ma anche con le sorelle che il Signore gli dona. Nel testamento Chiara dice: le sorelle che il Signore mi ha donato, così come Francesco dice: i fratelli che il Signore mi ha donato. Chiara non sceglie le sue sorelle, non le sceglie, è il Signore che le sceglie per lei. Ecco perché è chiamata a vivere con estrema fortezza e coraggio le sue relazioni in convento, perché quando tu entri in convento ti ritrovi delle sorelle che non hai scelto, non le hai scelte. E pensate che nel giro di pochi anni il convento di Chiara al monastero di San Damiano si riempie di ben 40 sorelle, 40. Pensate 40 sorelle con istruzioni diverse, con caratteri diversi, con stili diversi, andare d'accordo. 40 donne diverse chiamate ad andare d'accordo tra di loro. Non è semplice, eh? Noi lo diamo per scontato. Guardate che Chiara si trova immersa in queste relazioni, eh? Ci vuole del coraggio per accogliere quelle sorelle che tu non hai scelto, ma che il Signore ti ha dato. Ci vuole fortezza, ci vuole coraggio. Vivete voi il coraggio, molte volte, a dover gestire le relazioni con un marito, con una moglie che vi siete scelti, e che però ha un carattere diverso, ma che vi siete scelti. Mi parlate voi di coraggio e di fortezza nel gestire le relazioni con i genitori che il Signore vi ha dato, con i figli che il Signore vi ha dato, e che non vi siete scelti. Chi di noi ha scelto i propri genitori? Nessuno. Chi di noi ha scelto i propri figli? Nessuno. È lì che giochiamo la nostra fortezza, eh? Sorelle e fratelli, sono in queste relazioni in cui noi dobbiamo mettere i piedi per terra, e Chiara ci invita proprio qui a essere persone concrete, perché è facile fare la carità fuori, è facile, ma quanto è difficile farla dentro. La carità è vera, quella fatta fuori, se prima di tutto riusciamo a farla dentro le nostre mura. E Chiara ci insegna questo, la carità prima di tutto con le persone che vivono con te. Pensate che Chiara nel suo testamento scrive: tra gli altri benefici che abbiamo ricevuto e che ogni giorno riceviamo dal nostro donatore, il Padre delle Misericordie, grande è quello della nostra vocazione. Perciò l'Apostolo ammonisce: conosci bene la tua vocazione. E la prima vocazione non è quella del matrimonio, della vita consacrata, della vita missionaria. La prima vocazione è la vocazione alla pienezza di vita. E la pienezza di vita la vivi nelle tue relazioni. Conosci bene la tua vocazione. Tu sei chiamato alla carità, sei chiamato all'amore. E questo Chiara lo vive perché lo capisce fino in fondo. Lei stessa non si sente all'altezza di diventare abadessa del monastero e si rifiuta di diventare abadessa del monastero fin quando Francesco glielo darà come obbedienza. Perché non si sente all'altezza? Perché Chiara è una donna che ha sempre preteso tanto da se stessa, mai tanto dagli altri, ma tanto da se stessa. E quando uno pretende tanto da se stesso, non si sente mai all'altezza. Mai. Nei suoi scritti lei si definisce serva inutile. Pensate un po', l'umiltà di questa donna. Ma attenzione, bisogna capire bene cosa vuol dire serva inutile. Serva inutile non vuol dire che lei si auto-umilia, ma vuol dire che riconosce che tutto quello che gli viene dato, tutto quello che gli viene affidato, non è suo. Noi siamo servi inutili perché tutto quello che facciamo non ha un utile, non deve avere un utile qui su questa terra. Siamo senza guadagno. Chiara capisce che l'utile che le sarà dato dallo sposo, quando lo incontrerà in paradiso. E ci sono delle bellissime espressioni che poi leggeremo insieme a proposito di questo sposo. E non solo amò le anime delle sorelle, ma servì i loro fragili corpi con grande carità. Si descrive una Chiara che si mette in ginocchio per lavare i piedi delle sue sorelle. Chiara è grande perché usa le ginocchia. Tutti noi siamo grandi quando sappiamo usare le ginocchia, fratelli e sorelle. La nostra altezza non si misura dalla terra, dove mettiamo i piedi, all'ultimo capello del nostro capo. La nostra altezza, la nostra dignità si misura dalle ginocchia, dal nostro saperci piegare davanti agli altri, dal nostro saper servire gli altri. Lì capiamo la grandezza dei fratelli e delle sorelle che il Signore ci ha affidato. Nelle fonti francescane, al numero 2852, lei dice: «Io piego le ginocchia davanti al Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha donato di bene incominciare, sorelle, affinché ci doni ancora di crescere nel bene e di perseverare fino alla fine». E il Signore l'accompagna in questo, l'accompagna anche nel farle vedere come custodire le sue sorelle. Il verbo che può riassumere meglio il servizio di Chiara è la custodia. Chiara è una donna che custodisce. Custodisce non solo il Signore nel suo cuore, ma una donna concreta, spirituale perché profondamente umana. Sa custodire anche le persone che il Signore mette al suo fianco. Guardate che anche noi siamo chiamati a custodire le persone che il Signore mette al nostro fianco, eh? Avete presente quando ad un certo punto Dio chiama Caino e gli dice: «Ma dov'è tuo fratello?» E Caino risponde: «Sono io custode di mio fratello?» Sì, sì, sei tu custode di tuo fratello. A te verrà chiesto conto. Non di quello che abita in Africa, sì, anche di lui, se non avrai condiviso il pane. Ma prima di tutto ti verrà chiesto conto di quel marito, di quella moglie che ti è stata messa accanto, di quei figli che ti sono stati donati, di quei fratelli e di quelle sorelle che il Signore ha posto nella tua comunità. Ti verrà chiesto conto. Ma questo, fratelli e sorelle, non per metterci paura, ma per renderci consapevoli che abbiamo una responsabilità nella nostra vita, che è quella della custodia. E anche questo Chiara ci consegna stasera, il saper custodire. Chiara vive anche la sua fortezza con i poveri. Coi poveri che vanno al monastero a chiedere la carità, ma soprattutto a chiedere comprensione. Ama i poveri con amore forte, perché ama Cristo povero. Chiara vede nel volto dei poveri il Cristo povero, del quale lei si innamora. Non possiamo dire che Chiara ama la povertà in sé. Ma Chiara ama la povertà perché si innamora del Cristo povero. Chiara ama la povertà perché capisce che quando uno è povero diventa bisognoso. E quando uno è bisognoso capisce che non può essere autosufficiente, ha bisogno di Dio. Ecco perché il Signore dice che difficilmente i ricchi entreranno nel Regno dei Cieli, non perché non vi possono entrare, ma perché quando noi siamo ricchi, fratelli e sorelle, difficilmente pensiamo agli altri, difficilmente pensiamo a Dio. E quando parliamo di ricchezza, non parliamo solo di ricchezza materiale, parliamo anche della ricchezza del nostro io, del nostro egoismo, dei nostri peccati. Ci sono tante ricchezze con cui dobbiamo combattere ogni giorno. Essere forte coi poveri significa, per Chiara, permettere a loro di entrare nella sua vita e trasformarla, di buttare giù le sue difese. Perché quando incontriamo un povero, incontriamo qualcuno che ha bisogno e noi abbiamo paura. Abbiamo paura. Abbiamo paura. Perché le persone che hanno bisogno ci mettono in difficoltà, perché ci scuotono dentro. Preferiamo non guardarle. Di qualsiasi bisogno, di qualsiasi povertà si tratti. Chiara è forte con i suoi nemici. Ma come, Chiara aveva dei nemici? Una donna così santa, una donna così bella, una donna così spirituale aveva dei nemici? Sì, Chiara aveva dei nemici. Chiara deve lottare contro i nemici. Sapete che c'è un episodio famoso in cui dei saraceni, che sono assetati del sangue dei cristiani, raggiungono Assisi, entrano, riescono ad entrare nelle mura di Assisi, non solo, riescono ad entrare anche nel monastero dove Chiara e le sorelle vivevano, riescono ad entrare persino nel chiostro interno. E Chiara è inferma, a letto, non si può muovere. E le monache vanno da lei, piangendo, disperate, perché sicuramente i saraceni avrebbero fatto del male a loro, avrebbero approfittato di queste povere dame, così come venivano chiamate. Vanno da Chiara, disperate, e Chiara dice loro: portatemi davanti alla cassetta d'argento dove veniva custodito il Santissimo. Chiara si pone davanti al Santissimo e si mette a pregare. Quello che vi sto raccontando non è frutto di fantasia, è frutto della testimonianza che le sue suore fanno durante il processo della causa di canonizzazione di Chiara. Quindi sono in documenti attendibili. E dicono queste sorelle che mentre Chiara stava pregando davanti al Santissimo si sentì una voce di bambino che disse: io vi custodirò sempre. E in quel momento i saraceni, abbagliati da una luce misteriosa, scappano. Ed ecco che Chiara protegge non solo le sue sorelle ma l'intera città di Assisi. Ora, cioè, io mi dico, mi fossi trovata davanti a un Santissimo da cui fosse uscita la voce di un uomo potente, una voce poderosa che mi avesse detto: Milena, stai tranquilla, ti salvo io, forse ci avrei anche creduto. Ma la voce di un bambino, ma ti può proteggere un bambino? Ma ti può proteggere un bambino dall'assalto di nemici? Sì, perché quel bambino è il Dio che si è fatto carne. È il Dio di cui anche Francesco dice: tu sei custode, tu sei difensore, tu sei protettore. E Chiara le incarna queste parole delle lodi di Dio Altissimo di Francesco. Sa che Cristo è suo protettore, suo difensore. Sa che Cristo la può proteggere. Ed è la sua fede che salva lei e le sue sorelle. Non è lei che salva le sorelle, è la sua fede che salva lei e le sorelle, è la forza della preghiera davanti ai nemici. La preghiera, sorelle e fratelli, quanti nemici abbiamo anche noi? Quanti nemici abbiamo da combattere ogni giorno? Tra parentesi, i nemici più grandi non sono la suocera, la nuora, i figli, il capo ufficio, il provinciale, la madre generale, le consorelle. I nemici, sapete quali sono i peggiori? È il nostro io. È il nostro io. I nostri problemi nascono quando noi non ci mettiamo in discussione davanti alle persone che ci muovono guerra, perché la vita è una battaglia. La vita è una battaglia e noi siamo sempre in guerra. E quando lasciamo vincere il nostro io, abbiamo già in partenza perso la nostra battaglia. E questo io come facciamo a vincerlo? Con le ginocchia, con la preghiera. Le sorelle di Chiara testimoniano che tutte le volte che lei usciva dalla preghiera usciva col volto luminoso, ma quella luce chi te la dà? Quel volto sereno, quegli occhi risplendenti di luce, chi te li dà? Può darteli solo colui che è la luce, colui che è la fonte di questo coraggio, di questa fortezza. Una Chiara che è forte non solo con i familiari, non solo con le sorelle, non solo con i poveri, non solo con i nemici, ma anche con il Papa. Il Papa che fino all'ultimo non vuole concedergli a lei il dono della bolla, dell'autorizzazione della massima povertà, dell'altissima povertà, come la chiama Chiara. E questa donna tenace che mantiene questo desiderio fino alla fine. e riuscirà a ottenerla, quella bolla, riesce a ottenerla. Perché ricordatevi che quando i desideri non vengono da noi, ma vengono da Cristo, Cristo li esaudisce. Ecco perché la fede nostra deve essere insistente, tenace, ostinata. E dobbiamo saper mettere i nostri desideri nel cuore di Dio, affinché li purifichi. Perché se quei desideri sono veri, vengono portati a termine, il Signore stesso ci penserà a portarli a termine. E pensate che Chiara non solo terrà dal Papa questa bolla dell'altissima povertà, in cui si dice che lei e le sue sorelle dovevano vivere di niente, solo di provvidenza, non avere nessuna proprietà. Questa era la massima povertà, la massima fiducia nella provvidenza di un Dio che doveva prendersi cura di loro. Chiara non solo ottiene questo tipo di autorizzazione, ma lei stessa scriverà una regola, ed è la prima donna nella storia della Chiesa a scrivere una regola. Infatti si parla di secondo ordine francescano. Il primo ordine è quello dei frati, il secondo ordine è quello delle clarisse, che hanno la loro regola, del secondo ordine, la regola scritta da Chiara, che non è la regola scritta da Francesco, è la regola scritta da Chiara, da questa donna, che attinge dalla spiritualità di Francesco, che lo vede come padre. Infatti nella sua regola molte volte uscirà questa figura di Francesco, questo richiamo a Francesco come padre, e lei stessa si definisce pianticella del padre serafico, del padre Francesco. Francesco, cosa c'entra con la vita di Chiara? C'entra. Chiara con fortezza costruisce un rapporto libero con quest'uomo. Sapete che sono stati fatti diversi film, diversi libri, troviamo diverse colorature, diversi tipi di descrizioni di questa relazione tra Chiara e Francesco. E i più romantici parlano di Chiara innamorata di Francesco, di una Chiara che segue Francesco perché è innamorata di Francesco. Ora, scusatemi, con tutto rispetto, io metterei un po' da parte questi tipi di interpretazioni e mi soffermerei su quella che è la vera relazione tra Chiara e Francesco. Una relazione tra due persone che si vogliono bene, sì, si vogliono massimamente bene, che si guardano negli occhi, sì, che si guardano negli occhi, ma un rapporto libero, costruttivo, sereno, un rapporto maturo, perché è improntato su qualcun altro con la Q maiuscola, che è in mezzo a loro ed è sopra di loro. Il loro sguardo non è semplicemente un guardarsi in orizzontale, ma sono capaci di alzare questo sguardo e di costruire un'amicizia spirituale che permetterà all'uno e all'altra di camminare in modo libero e costruttivo. Francesco avrà bisogno di Chiara. Ci sono diversi episodi, Ve ne cito due in particolare. C'era un certo frate Stefano che veniva definito un uomo violento, aveva dei problemi. Allora Chiara interviene perché Francesco chiede a Chiara di pregare e di fare il segno della croce sul corpo di quest'uomo. E le fonti francescane ci dicono che questo frate Stefano cambiò, si convertì. Ma perché Francesco si rivolge a Chiara? Perché ha stima di Chiara, ha stima di questa donna, capisce che questa donna ha una relazione particolare con lo sposo, che è il Cristo, ha una potenza particolare nella preghiera. Un altro episodio, Francesco vive un momento in cui è in crisi, perché non sa se vivere da eremita o continuare ad evangelizzare. Ed ecco che Francesco chiederà aiuto nella preghiera non solo a un suo fratello, che lui definisce molto spirituale, uomo di preghiera, ma va a chiedere aiuto anche Chiara. E chiede a Chiara che cosa deve fare. Ovviamente le chiede di pregare. E Chiara le darà la stessa risposta del suo confratello. Gli dirà: Francesco, continua a fare quello che stai facendo, continua ad evangelizzare. Francesco ha bisogno di Chiara, ha bisogno della relazione con questa donna che lo aiuta, lo fortifica, lo fa diventare ancora più uomo, ancora più bisognoso di una relazione vera con questa donna. Chiara ha bisogno di Francesco, certo, perché è grazie a Francesco che Chiara capisce che cosa deve fare nella sua vita. Questa giovane donna di 18 anni, che fin da quando è fanciulla ha questa sensibilità verso i poveri, tanto da sottrarre a se stessa il pane, il cibo, la razione quotidiana che lei stessa doveva consumare, nasconderla nelle sue vesti per poterla distribuire ai poveri. Questa donna, arrivata all'età di 18 anni, vede nella figura di Francesco un qualcosa di grande, il sogno che porta dentro, lo vede concretizzato in questo uomo, che diventa per lei una via da percorrere, che gli mostra la via della povertà alla quale il Signore la sta chiamando. E da quel momento Francesco diventa per lei un punto di riferimento grandioso, del quale lei non potrà più fare a meno. Ecco perché Chiara e Francesco si completano. Sono esseri normali che attingono forza dal Signore e attingono forza l'uno dall'altro. Sapete quanto è importante parlare di questa libertà del loro rapporto? In una società in cui c'è tanta fragilità e instabilità, prima di tutto nelle amicizie, nei rapporti interpersonali, quanta difficoltà abbiamo noi tessere delle relazioni profonde e durature, quanta difficoltà abbiamo nel comunicarci, quanta difficoltà abbiamo in situazioni di dipendenza estrema o dipendenza cattiva con l'altra persona. Quante volte costruiamo dei rapporti che non sono liberi, ma sono rapporti morbosi. Vediamo, no? Anche i fatti che succedono. Gli ultimi fatti che sono successi. L'amavo talmente tanto che l'ho uccisa. Amo talmente tanto questa persona che diventa un mio oggetto, un mio oggetto. Allora, nella relazione che Chiara e Francesco intessono tra di loro, c'è anche una perla di saggezza che ci viene consegnata questa sera, la capacità di purificare le nostre relazioni, di capire cosa dobbiamo fare delle nostre relazioni. Dicevo all'inizio, ci sono delle relazioni che ci incatenano, sono delle relazioni che non sono buone queste relazioni, anche relazioni che diventano morbose. Guardate che anche negli ambienti familiari si vivono questi tipi di tentazioni. Genitori che non lasciano andare i loro figli, magari il figlio che diventa grande e va a vivere da solo, non per uno sfizio personale, ma perché sta facendo questo passo di maturità nella sua vita, e il genitore soffre, certo, è concesso soffrire, ma il genitore che lo lega, nel senso che non lo lascia andare. Ancora oggi, io sono responsabile delle giovani che fanno dei passaggi nella prima tappa per poter capire se la loro vocazione è quella di continuare nella vita consacrata oppure no. Ho a che fare con i genitori e vi assicuro che non è semplice, non è semplice. A volte vivi la stessa situazione che Chiara ha vissuto nel 1200. Genitori che vorrebbero prelevare i loro figli dal convento, oppure che li fanno sentire in colpa, che gli dicono sì sì parti, vai tranquillo, poi ogni 5 secondi li chiamano, ah ma io ti ho messo al mondo, io ti ho cresciuto e adesso tu fai così per ricompensarmi. Oppure figli che non si sono mai staccati dalla famiglia, figli che non hanno mai staccato il loro cordone ombelicale, anche dopo sposati, matrimoni che saltano, perché i figli sono più legati a papà e mamma che al marito, alla moglie e ai loro figli. Quante volte capita questo? E allora ecco che Chiara questa sera, come donna profondamente santa ma anche umana, perché per essere santi bisogna essere umani, ci consegna anche questo desiderio di purificare le nostre relazioni, di renderle libere affinché siano mature nell'amore. Chiara, forte, dicevo all'inizio, non solo in relazione agli altri, ma anche nella relazione con se stessa. Chiara ci insegna a essere forte con noi stessi, nella nostra identità. Ma tu sei chiamato a essere forte come genitore, a vivere bene la tua chiamata di genitore. Tu sei chiamato a essere forte come figlio, a vivere bene la tua chiamata come figlio, come marito, come moglie, come confratello, come consorella. E Chiara riscopre questa fortezza nella relazione con il Signore. Perché è forte? Perché si sente amata. Il cuore di tutto quello che vi sto dicendo questa sera è proprio questo. Chiara è donna forte perché si sente profondamente amata. Amata nelle sue debolezze, amata nelle sue fragilità, amata così com'è. Chiara si sente figlia amata. Quanti di noi si sentono amati, veramente amati da Dio? Perché è da lì che noi dobbiamo ripartire. Noi non possiamo amare gli altri se non ci sentiamo veramente amati. Chiara si sente figlia amata, sente che Dio ha uno sguardo particolare su di lei. Quando parlo con i giovani dico sempre che tutti noi, da quando ci alziamo a quando andiamo a letto, abbiamo bisogno di sentirci guardati bene, specialmente dalle persone che ci vogliono bene. A volte capita che quella persona che ti vuole bene passa per strada o passa per la stanza accanto e non ti guarda. Magari non perché ce l'ha con te, ma perché si è alzata con la luna sversa. E tu come passi la tua intera giornata quando quella persona a cui vuoi bene non ti ha neanche guardato? La passi male. La passi male. Perché? Perché per noi lo sguardo è importante. Perché per noi due occhi che ci guardino bene sono importanti, sono vitali. La vita è fatta di due occhi di cui tu ti devi innamorare. Di quali occhi noi ci siamo innamorati? Chiara si è innamorata di due occhi e questi occhi hanno un nome, Cristo. E si sente amata perché si sente guardata. E può amare le sue sorelle perché sa che su di lei, sulle sue sorelle, c'è questo sguardo amoroso di Dio che le custodisce. Il che non vuol dire che gli risolve tutti i problemi, oppure non glieli fa venire in convento i problemi. No, no, guardate che i problemi ci sono dappertutto. Ma vuol dire che questi problemi vengono affidati ad uno sguardo superiore. C'è fiducia in questi due occhi. Chiara non solo si sente figlia amata, ma si sente sorella. La parola suora vuol dire sorella. Si sente sorella di tutti. Abbiamo anche noi questa vocazione, di vivere come sorelle universali, come fratelli. Non è sufficiente essere sorelle o fratelli di sangue. Occorre essere sorelle e fratelli delle persone che il Signore mette al tuo fianco. Amici, sì, ma ancora di più, sorelle e fratelli, perché figli dello stesso padre. Si sente amata perché sposa, perché appartiene a Dio. Chiara non vive da zitella, Chiara non vive da donna acida, Chiara vive da donna innamorata, perché il suo cuore appartiene a qualcuno, perché la sua vita appartiene ad un uomo e quest'uomo si chiama Cristo. Chiara sa di non essere sola. Ma le persone sposate c'han qualcuno, le persone non sposate sono sole. Non è vero, non è vero. Tu non sei solo quando il tuo cuore appartiene a qualcuno. E se questo qualcuno è Dio, La tua solitudine ci può anche essere, ma diventa abitata. È una solitudine abitata. È un cuore che appartiene a Dio. Il tuo cuore appartiene a Dio. Per questo Chiara non è solo figlia, sorella, sposa, ma è anche madre. Chiara vive la sua maternità. Pensate quanto è bello. Chiara vive la sua maternità, che non è una maternità carnale, ma è una maternità spirituale. Un sentirsi responsabili della cura delle persone che sono messe da Dio sul tuo cammino. Chiara è madre. Guardate che non si diventa madri solo quando si partorisce, eh? Si diventa madri quando la donna che ha partorito è capace di prendersi cura della creatura che ha messo al mondo. Si parla di un doppio parto. Il primo parto, che è quello carnale, il secondo parto, che è quello spirituale. E anche le madri di famiglia, le mamme, sono chiamate a vivere questa maternità nei confronti dei loro figli, che è la maternità più alta, perché io posso essere mamma, aver partorito e buttare mio figlio giù dalla finestra, come può capitare, o buttarlo nel cassonetto dell'immondizia. La maternità nasce quando tu accogli la vita che hai partorito. E allora questo ti dice una cosa grandiosa, ti dice che la maternità non è prima di tutto quella carnale, ma è quella spirituale. Una maternità, una paternità che tutti siamo chiamati a vivere, prendendoci cura degli altri. Chiara, in relazione a Dio, vive questo codice e vi chiedo di stamparvelo qui, nella testa e nel cuore, perché è proprio questo codice che diventa la chiave di lettura di tutta la vita di Chiara ed è riassunto in due parole, che ve lo dico in latino e poi ve le traduco in italiano. Sicut mater, come una madre. Questa è una cosa che viene passata da Francesco. Francesco più volte dirà ai suoi frati: dovete amarvi come una madre ama la sua creatura. E io, leggendo le fonti francescane, più volte mi sono detta: ma perché un uomo, Francesco è un uomo, perché un uomo non dice ad altri uomini: dovete amarvi come un padre ama i suoi figli? Perché evidentemente l'amore di una madre è infinitamente più grande. Infinitamente più grande. Non c'è un amore più grande, dice Gesù, di chi dà la vita per i suoi amici. Non c'è un amore più grande di quello materno. È la mamma che dà la vita per le sue creature. Una mamma è disposta a far di tutto se è una mamma vera per i suoi figli. Di tutto è disposta a dare la vita. Provate a dirmi di no, le mamme presenti. È vero o no? Sì, che è vero. La mamma ama la vita dei figli più di se stessa. È indescrivibile l'amore di una madre. E Francesco questo lo sa. Chiara questo lo sa. Ecco perché hanno questo codice materno nella loro vita. Sicut mater. Saper amare come una madre. E vorrei terminare prendendo una frase famosissima che Chiara ha pronunciato prima di morire. Sentite cosa dice questa donna prima di morire. Va sicura e in pace, anima mia benedetta, perché hai buona scorta nel tuo viaggio. Infatti, colui che ti ha creata, ti ha resa santa e sempre guardandoti come una madre il suo figlio piccolino, ti ha amata con tenero amore. E tu, Signore, sii benedetto perché mi hai creata. Ma come? Sta per morire? E benedici il Signore che ti ha creata. Ma non è una contraddizione? Stai per morire e pensi al giorno in cui Dio ti ha messo al mondo? Sì, sì, perché il momento della morte non si improvvisa. Il momento della morte è il momento più prezioso, è il momento più delicato che l'uomo vive. perché è il momento del parto alla vita vera. È il momento in cui tu affronti la vita eterna così come hai vissuto. E queste parole ti dicono che Chiara ha vissuto la sua vita consapevole che Dio l'ha amata come una madre ama il suo piccolino. Questo ti sta dicendo Chiara nel momento della morte. Sta riassumendo la sua vita. Questo è il vero testamento che Chiara lascia. La sua consapevolezza che Dio l'ha sempre amata, l'ha sempre guardata, l'ha sempre curata. Ecco perché arriva a benedire Dio nel momento della morte e si rivolge all'anima sua e dice che l'anima sua è benedetta, cioè Dio ha detto bene dell'anima sua perché gli ha procurato buona scorta per partire in questo viaggio e questa buona scorta è l'amore. È l'amore, non tanto l'amore che lei ha dato, perché siamo povere creature e noi non siamo davanti a Dio belli, buoni e bravi per quello che facciamo, perché siamo tutti povere creature e anche il giusto sbaglia 7 volte al giorno, ci dice la Bibbia, ma noi siamo amati perché siamo figli. Noi avremo buona scorta nel partire da questo mondo se ci sentiamo veramente amati da questo Dio che ci ha custodito nel nostro cammino, se siamo consapevoli che Dio ci ama e ci ha sempre amato con tenero amore. Eccola lì la buona scorta che avremo nel momento della morte. Ecco perché Chiara arriva a dare alle sue monache questa benedizione che trovate nelle fonti francescane 2856-2858. Vi benedico in vita mia e dopo la mia morte, come posso e più di quanto posso, con tutte le benedizioni del Padre delle Misericordie, con le quali ciascun padre e madre spirituale benedisse e benedirà i suoi figli e le sue figlie spirituali. Siate sempre amanti di Dio e delle anime vostre. Il Signore sia sempre con noi e faccia che anche noi siamo sempre con Lui. Non so a voi, ma a me questa benedizione tocca tantissimo. Francesco arriva a dire: il Signore sia sempre con noi. Chiara aggiunge, e faccia che anche noi siamo sempre con Lui. Perché è vero che il Signore è sempre con noi. Il Signore è l'Emmanuele, il Dio con noi. Quindi sia che tu lo vuoi, sia che tu non lo vuoi, Dio è con te. Dio è con te, perché Dio è fedele. Dio è fedele. Dio ti è fedele, è il Dio che c'è. Quindi Dio è sempre con noi. Ma Chiara dà questo scarto in più di responsabilità, di risposta che noi dobbiamo dare nella nostra vita. Ecco perché dice, e faccia che anche noi siamo sempre con Lui. Questa seconda parte non è scontata. Dio sì è con noi, ma non è scontato che noi siamo sempre con Lui. Allora, fratelli e sorelle, concludo chiedendo con voi al Signore per l'intercessione di questa grande donna, di Chiara, di Santa Chiara, che il Signore ci conceda davvero la grazia di sentirci amati, di sentirci dei figli custoditi da questo Padre celeste e ci conceda la grazia ogni giorno di cercare la sua presenza, consapevoli che siamo delle povere creature, peccatrici, povere, tutti quanti. Ma abbiamo bisogno di Lui che ci vuole bene così come siamo, ci dona il suo coraggio, la sua fortezza per affrontare le battaglie della vita, così come è stato per Santa Chiara. Amen.
Grazie mille di qualche cento. Hai ancora tempo un po' di ascoltare qualche domanda?
Sì,
devi partire.
Come volete voi, se volete fare una o due domande, sì. Mi metto a disposizione.
Lasciamo qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualche intervento.